La notte se n'è andata come una fucilata, i resti cadono abbattuti sopra l'uomo del Djibouti. Sguardo di parafina dietro il banco perlinato, puzza di chiuse di benzina sul parterre disinfettato. Nuvole gonfie sopra il cielo, la banda suona un funerale, fango e anatre per strada, due fari gialli contro mano, vanno spediti come cani, randaggi in mezzo alla pianura, fino alla fabbrica di Giza, forno di musica e di luce. Statuario China appoggia il piede, tra rundi e truzzi in larga schiera, e in mezzo al mucchio una che sbatte, gli occhi come slot machine. Lui c'ha le tasche piene d'oro, e dal sorriso perso i denti, anelli grossi per lo sguardo, fessure umide e pazienti. Ne guidava il lamierone, e niente sbirri per la strada, la passa il turno del boccione, la radio suona indiavolata. Cato dietro parla e fotte, parla il grande Lova Lova, fotte parla e tira botte, tra latine e molle rotte. Di all'amico non voltarti, e stringiti in mezzo al sedile, lei prima piange dopo ride, vuole il suo turno nel privé. Nick la tratta con la cinghia, lei lo lascia fare finge, il velluto con le unghie, ma più le mene più le spinge. Io ti ammazzo con la birra, non ti far vedere più, ti sotterro con la birra, non ti far vedere più. Imbestiati dalla birra, dentro fuori così sia, muri sopra e muri intorno, la birra è tutto per te. China russa chioccia smuffa, si gratta, mostrata con la schiena rotta, siede addosso allo sciacquone e non trovò niente da dire. Fuori solo un ostinato, la tardica di segheria. La notte se n'è andata come una fucilata, il cielo grave gonfia adesso come una colpa pesa addosso. Il buco che la notte riempie, il mattino lo trivella, che arriva come niente, la smuna che tutto cancella.
Proiezioni ad occhi aperti
per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Le ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
I was a boy, the moon was pearl, the sun a yellow gold. And I was a man, the wind blew cold, the hills were upside down. But now that I have gone from here, my chances on the tide. Back in the good old world.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Oggi abbiamo una nuova ladra.
Il ladra.
Il ladra, temporaneamente il ladra. E il film di stasera si chiama Il Gladiatore.
Il Gladiatore, sì. Ebbene sì.
No, scherziamo. Non è vero. Siamo ritornati con un nuovo film. Ovviamente non è Il Gladiatore perché noi facciamo solo film intelligenti e interessanti. E vi abbiamo fatto sentire il primo spezzone. Quindi, signora ladra, ci vuole dire di che film si tratta?
No.
Bene, finita sì. La puntata.
Arrivederci. Buona serata, grazie a tutti.
No.
Si tratta del film del 1991 di Jim Jarmusch, Taxisti.
Taxisti di notte. Anche se è il titolo in italiano, perché in realtà il titolo in inglese, che è anche più bello, si chiama...
Qua la voglio. No. No, prego.
Night on Earth. E, tra l'altro il titolo in inglese, quello originale, Night on Earth, è stato tratto dal titolo della canzone di Tom Waits che vi abbiamo appena fatto sentire, il quale ha proprio fatto tutta la colonna sonora per il film. Diciamo qualcosa in più sulle curiosità di questo film. Quindi il regista, abbiamo detto, è Jim Jarmusch, del 91. È ambientato in diversi posti, però la produzione abbiamo visto che è un...
Anche quella è in diversi posti,
sì.
Perché parte da Giappone, poi è andata in America, ha scritto il film, l'ha scritto in 7 giorni, la leggenda vuole.
8 giorni per la precisione.
8 giorni, quindi sì, per coproduzione Giappone, America, Germania, c'è dentro un po' di tutto. Tutti ci mettono in Skype.
Esatto, ed è un film fatto da 5 cortometraggi. Sono 5 cortometraggi che si sviluppano, e tutte le scene di questi cortometraggi si sviluppano tutte in taxi, nell'arco di tempo fra diciamo l'inizio della notte e l'alba, quindi sono solo momenti notturni. E come sono divisi questi 5 cortometraggi?
Sono divisi nettamente da una scena, diciamo, base che guida la divisione dello spazio e del tempo. Inizia con questa stanza con 5 orologi delle 5 rispettive città, che sono Los Angeles,
New York,
Parigi, Roma ed Helsinki.
Bravissimo.
Mamma mia, con tutti i fusi orari corrispettivi.
Appunto. È la stessa ora, appunto, vista con, cioè, e gli orologi dei 5 paesi hanno il loro fuso orario. Noi ci siamo fatti un po' un'idea del perché si sviluppa tutto in taxi. Ogni cortometraggio si sviluppa in taxi. E ce la voleva dire la nostra ladra qua
il
a
ladra.
Fianco. Il ladra.
Il ladra vi dice, ma è un po' un pippone, ma praticamente sì, questa divisione spazio-tempo dove i luoghi sono riconoscibili, sì, dalle immagini appunto delle città, riprendono tutti i monumenti più famosi delle varie città.
Sì, danno molta importanza alla città che passa, infatti.
Inquadrature pazzesche, super fotografia. E tutte però attraverso il non luogo che è un taxi, cioè come può essere l'interno di una macchina, sono tutti uguali, quindi questo fil rouge che però appunto si dipana nelle varie città del mondo, in queste 5 città.
Sì, quindi il taxi è praticamente un mondo a parte in cui si sviluppano degli eventi emblematici che, se vuoi, sono anche rappresentativi delle varie città, perché all'interno si hanno sempre, tra l'altro, personaggi di nazionalità diverse, una che può essere o l'autista o i passeggeri della città di cui si sta parlando e l'altra diversa. Infatti la cosa carina è che il tassista sembra il protagonista, ma in realtà si confonde questo ruolo con i suoi passeggeri, perché i protagonisti alla fine sono i passeggeri di quel taxi, cioè chi c'è effettivamente su questo taxi. E, chiaro che secondo me, l'obiettivo un po' di Jim Jarmusch, che è anche abbastanza, un regista abbastanza interessante, e lo stesso di Coffee and Cigarettes.
Eh sì.
Che altri film ha fatto? Che
Solo gli amanti sopravvivono, Ghost Dog.
Sì.
Oddio.
Carini, comunque, tutti film che vale la pena, sì, vale la pena vedere. Sembra che un po' il suo obiettivo sia quello di fare un po' una critica di quello che hanno queste grandi metropoli. E
Down by Law.
E critica anche un pochino l'individualismo dell'uomo all'interno della metropoli e del suo sentirsi diverso da tutti e diffidente da tutti.
Eh sì. Esalta appunto questa umanità vagabonda dove gli esseri solitari sì, sono appunto quasi costretti in questa cabina del taxi a scambiarsi storie destinate a sparire appunto con l'inizio dell'alba. Incontri fortuiti, casuali, sì, senza un seguito apparente, poi senso, lascia tutti i finali aperti, non si... ed
sì,
è bello,
infatti,
anche questo.
È vero.
Dove però sì, ognuno torna alla sua solitudine, tutti si rilasciano appunto a fine viaggio.
Sì, questo è molto bello, infatti, quello che hai detto, il fatto che comunque il tassista è sempre visto, anche in generale, è una figura sola, che vive ogni passeggero che prende su, per un pezzettino di tratto di strada, vive la vita dei racconti del suo passeggero, del periodo della sua vita, delle telefonate.
Poteva fare il sequel Barbieri di notte, allora. Parrucchieri di notte è un po' simile.
Non l'ho visto, ragazzi. È un film.
No,
non l'ho
capito. È un'idea. Poteva che anche il barbiere raccoglie le
credo
storie,
abbia fatto una battuta, raga.
Sì,
ah, sì, sì, giusto.
Hai
sì.
capito? Ecco.
Faceva riderissimo.
Va bene. Comunque, ecco, sì, c'è questo bel gioco, insomma, tra.
Fa un po' da confessionale, no? Il
esatto,
taxi.
Si vedrà dopo, sì, in una puntata dove proprio viene usato come vero e proprio confessionale.
Ma senza lasciarvi sulle spine, partiamo esatto. Col racconto del primo cortometraggio, che appunto è ambientato a Los Angeles. E non vi abbiamo parlato degli attori dei vari corti perché ve li diciamo...
Passo passo, viaggio.
Allora, intanto vi facciamo sentire uno spezzone di presentazione e poi vi raccontiamo qualcosa sui personaggi e sulla situazione del primo passaggio che viene dato da una tassista a Los Angeles a un'altra signora.
Pronto? Sono Victoria Snelling, per favore, il signor Pitt. Sì, aspetto.
Ehi, Ray, parla Corky, chiamo da fuori. Sì, sono all'aeroporto. No, non lo so, è una sala d'attesa di prima classe, mi pare. Boh, non c'ero mai stata prima. No, ho tutto alla grande. Però senti, questo taxi è proprio un gran cesso, capito? Oggi mi sono pulita le candele da sola. Sì, lo so, però è meglio che dici a Gonzales di darsi una regolata, sennò mi tocca venire a farvi da meccanico. Oddio. Larry! Larry, ciao, sono Victoria. Sì, certo, sono all'aeroporto. Anzi, scusa il chiasso, ma sto ancora ritirando i bagagli. Oh, beh, ecco, io spero che tu abbia delle buone notizie da darmi per quell'ultima attrice che ti ho mandato.
No, figurati, è tutto ok. Ho pure rimediato una bella mancia da certi musicisti strafatti. Ehi, Ray, hai mai sentito di un gruppo che si chiama Utensil?
No, no, ascolta, ho riportato 7 videocassette delle attrici più straordinarie che ci siano in circolazione. No, non solo di New York, Chicago, Minneapolis, Seattle, San Francisco... Certo che sono tutte sconosciute, sì. No, oh, sono splendide, sono davvero la fine del mondo. Io... Ma no, sono tutte brave. Ma naturalmente sei tu che devi scegliere. E senti, potrei portartele anche adesso. Passo un momento da casa e poi vengo subito da te. Così ci sediamo e ce le guardiamo insieme, ok?
Ok, cerco una corsa qui.
Ma stai tranquillo, vedrai che una è quella che cerchi.
Dormi tranquillo, capo.
Rilassati, ok? A tra poco.
Ehi, rei, mica ho 10 anni, ok? Ciao.
Stronzo.
Ecco, allora abbiamo questo momento in cui ci sono due donne che telefonano, una è la tassista, una sarà la futura passeggera del taxi. Colpo di scena, la giovane tassista che sentite è Winona.
Winona Riders.
Grazie ladra.
Prego.
Dunque abbiamo non riesco a dirlo, raga.
Winona
Ryder, che è giovanissima veramente, penso sia uno dei primi film che abbia fatto.
Qui fa la tassista, ma secondo me non aveva neanche l'età per la patente.
Sì, di sicuro non per... Sì.
Giovane ragazzina.
E l'altra è una biondona in carriera, con età già bella avanzata, molto femminile, molto curata, molto, molto ricca. Invece
interpretata da Jenna Rowlands. Diamo onore anche a lei.
Giustamente, è vero.
Una gran parte.
E, descriverei un attimo la figura di Winona, perché è veramente bellissima. Ha tatuate, è super mascolina, trasandatissima, fuma una cicca dietro l'altra.
Un po' maschiaccio, con questo cappellino, camicione sgandate fuori di testa.
40.000 portachiavi enormi che fanno un sacco di rumore, dei dadi tatuati, cioè... È veramente
invece che sullo specchietto
cos'è che ha?
I dadi tatuati.
Ah sì. E dunque lei prende da un passaggio a questa signora che deve andare in un quartiere lussuoso di Los Angeles. Salgono in macchina e si vede, come poi sarà sempre anche negli altri cortometraggi, questo grande ossimoro fra i personaggi, fra la figura del tassista e il suo passeggero. Dunque, una persona assolutamente femminile, che tra l'altro fa anche la talent scout, dunque cerca attrici, cerca ragazze, modelle e quant'altro, e di fronte alla persona più semplice del mondo, che si preoccupa solo di arrivare a fine giornata e che non si fa forse neanche troppe domande sulla vita.
Si fa quelle giuste, si fa quelle poche giuste. Ma buone forse.
Vediamo però che in macchina inizia a sciogliersi un pochino il ghiaccio delle loro differenze e che ci sono dei tratti che le possono iniziare ad accomunare. Per esempio, a una certa si capisce che questa signora Victoria aspetta, oltre alle 1000 telefonate di lavoro che fa, aspetta la telefonata di un certo signore che non arriva mai, quindi si vede questo suo aspetto di debolezza, di donna che
sofferente verso questa,
che è un po', esatto, innamoratina. Per farvi capire meglio vi facciamo sentire uno spezzone in cui c'è un confronto fra loro in macchina, che è il momento del confronto in cui un po' iniziano la bionda ricca inizia,
sì, trovano un punto comune,
sì,
diciamo,
esatto.
Sì, dopo appunto costrette nel taxi tocca parlare, piano piano parlando viene fuori qualcosa.
Grazie. Grazie. Senta, lo so che non sono affari miei, ma lei fuma un po' troppo.
Hai ragione, mamma.
Le piace proprio guidare i taxi, non è vero?
Cazzo, se mi... Voglio dire... Sì, è un lavoro gagliardo.
Ma mi dica, è la sua massima aspirazione fare la tassista per sempre?
C'è qualcosa di male?
No. Mi scusi, io, ecco, forse non mi sono espressa bene.
Cioè, ecco, sa una cosa? Non voglio fare la tassista per sempre.
Ah,
E cosa le piacerebbe fare?
Il meccanico.
Ah, il meccanico?
Praticamente lo conosco già il mestiere. E i miei fratelli fanno i meccanici. Sono più grandi di me, ma dato che io sono una ragazza e magari sono ancora giovane, devo farmi le ossa, però, capito?
E non vorrebbe sposarsi e avere dei figli?
Naturale. È naturale che voglio dei figli. O maschi, però. Voglio un sacco di maschi.
E niente femmine? Sono carine anche le femmine.
Oh, sì, magari qualcuna, sì. Ma vede, cioè, io dico che il punto non è questo, però. Il vero problema è trovare uno gagliardo come padre.
Lo dica a me.
Beh, io non mi accontento, chiaro? Sono anche paziente, però. Cioè, io lo spero almeno. Perché, vede, certe volte bisogna aspettare un po', ecco. Cioè, magari non è tanto facile trovare il tipo giusto, ecco. Insomma, quello che uno cerca, cioè.
Già. Magari un altro meccanico.
Ah, chi se ne frega di quello che fa? Deve solo amarmi sul serio. Con tutta l'anima. E deve accettarmi così come sono.
Già, la capisco.
Come braccio di ferro. Sono quello che sono. È giusto?
Sì, è vero. Ha ragione.
Ecco, a me è venuta in mente una supposizione. Che da una parte ci sia una... da parte della signora bionda che fa la Tane Scout, una eccessiva femminilità, un eccessiva schizzinosaggine, si vede anche come lei entra in macchina, che ha abbastanza dubbi sulla pulizia, sulla gestione dell'auto, e mentre dall'altra invece vedo che la tassista è quasi odia la figura della femmina, della donna iperfemminilizzata, ipermistificata, e cerca invece di eccedere nell'essere mascolina, anche quando parla di volere solo figli maschi, come se fosse un po' disillusa sul valore della donna.
Sì, sì, è di più, potrei andare avanti dicendo, appunto, essendo l'ambito della signora passeggera, la talent scout, appunto lo show, e quindi la carriera e tutte queste cose, parlando a lei, alla giovane tassista, di aspirazioni, ambizioni, così. Si vede un po' la critica anche magari allo show business celata dal regista, dove appunto l'ambizione, sì, l'edificatrice, cioè la signorotta edificatrice di questo sogno americano, ma non ambisce a niente, potresti fare, potresti avere, potresti... E l'altra,
mentre
che
di
gli
fronte
dice, vecchia,
a una nuova a lei che è di una nuova generazione rispetto a lei,
sì,
proprio generazione anni 90, super disillusa, cinica.
Voglio fare la meccanica. Poi dagli anni 90 hanno avuto anche delle tremende pop star, però lei è appunto disinibita da sta cosa, dice: a me non mi interessa, voglio avere la mia officina, fare le mie cose col taxi, con...
E infatti la
punta è umile, ecco.
Se la mentalità malata da talent scout inizia a percepirsi, perché si intuisce a questo punto che Victoria, la talent scout, vede in lei una ragazza vera, una ragazza che senza filtri, che
potresti
è quello
avere l'X Factor,
esatto,
potresti essere perfetta.
Che è quello che vanno cercando i talent scout,
è
cioè
un po' lo zio Sam del cinema.
Vanno cercando queste figure per fare le attrici, per niente costruite, anche se poi di fatto quando uno poi diventa attrice eccetera si monta la testa, si costruisce per forza, e va iniziando la sua fantasticheria pensando: ah, ma quella per il nuovo film che mi serve potrebbe essere lei. E dunque pian piano arrivano verso la villona a Los Angeles della tizia, e lei gli fa la fatidica questa proposta
indecente.
Ok, allora fa $33.
Bene, d'accordo. No, tenga pure il resto. Senta.
Grazie.
Le posso chiedere una cosa? Credo che le sembrerà una cosa un po' strana, ma... sono un agente cinematografico. Significa che vado in giro a cercare gente, attori per film importanti. E io l'ho osservata bene e credo che lei abbia qualcosa di speciale. Guarda caso sto cercando un'attrice per una parte che sarebbe perfetta per lei. Creda, è straordinaria come parte. Potrebbe diventare una star.
Ma dice adesso?
Ma sì, certo.
Guardi, non ci penso proprio. Cioè, ce l'ho già un lavoro, si figuri se me lo gioco. E non posso mica mandare tutto quanto a puttane, no? Lei mi capisce, no?
Sì. Ma non precipitiamo le cose. Guardi che io faccio sul serio, è chiaro? Voglio essere sicura che lei abbia capito bene.
Sì, ma vede, io faccio la tassista. Per ora è questo il mio mestiere. E gliel'ho detto che voglio fare il meccanico.
Oh, non vorrei insistere, non mi fraintenda, ma voglio solo essere sicura di aver capito. E lei mi sta dicendo che non le interessa affatto diventare una star?
No.
Può fare il meccanico dopo. Ma tutti vogliono diventare divi del cinema.
Senta, signora, io al cinema ci vado e lo vedo che lei fa sul serio. Lo so, ma quella non è vita per me, capito? Cioè, certo che un sacco di ragazze vogliono fare le attrici. Questo lo so, ma cazzo, non mi so spiegare. È solo che io ho una carriera bella e programmata, chiaro? E mi va tutto a gonfie vele adesso.
E non si può chiedere di più, vero?
No. Però guardi che mi ha fatto piacere. Grazie per la mancia.
Si figuri.
E non se la prenda,
Sì, mamma.
E sentiamo il tema ricorrente con cui iniziano e finiscono tutte le storie, che tra l'altro c'è anche il discorso sui soldi, che al momento della fine di ogni cortometraggio c'è il momento di pagare la corsa. E da lì è abbastanza emblematico, è emblematica la reazione di ogni passeggero e la conclusione sul discorso danaro che se ne trae. Comunque, la tizia bionda alla fine non ci sembra molto convinta della spiegazione di Winona, però alla fine forse invece qualcosina ha imparato.
Eh sì, si sono scambiate qualcosina. Appunto la risposta finale della signora che dice sì mamma, che è la stessa che Winona gli aveva dato inizio viaggio, ti fa capire un po' come la signora alla fine si sia seppur pochissimo smollata verso un'altra...
È stata presa un po' così alla sprovvista dall'imperturbabilità che ha questa persona di voler vivere la sua semplice vita, semplice, ma non per forza meno importante, anzi probabilmente più ricca di valore di quanto non ci sia nel mondo del cinema. E alla fine in realtà si capisce che la pulce gliel'ha messa dentro alla signora bionda, perché la tassista se ne va. Il cellulare della tizia bionda suona, si intuisce che è la telefonata che tanto attendeva dal tipo, e lei sfancula. Quindi
bellamente.
Ci fa piacere che forse qualcosina è arrivato.
Nel villone, ma l'ha portato.
Con questo finisce il primo corto e passiamo al secondo. Di presentazione abbiamo una New York piena di luci, luccicantissima. Anzi, in particolare, vediamo inizialmente anche soprattutto Chinatown e Brooklyn.
Sì.
E ogni spezzone inizia con una bella panoramica delle varie città, luci, neon, scritte, tag ovunque.
Sì, a New York, particolarmente per introdurti un po' al fatto che a New York c'è una scarrellata di tag brutali sui muri, sui furgoni, su
sporcizia, disagio, sporcizia,
casino, taxi, macchine, robe.
E vi facciamo sentire il primo incontro fra chi sta cercando un taxi e il taxi che arriva.
No, no, guardate che il primo taxi è mio, eh. Ecco, bravi, non ci provate. Bravi, sì, esatto. Andate a piedi, eh. Che stronzi, se ne approfittano. Ma che sono? L'uomo invisibile. E chi se ne frega? Io me lo compro, un taxi. Ci faccio scrivere il mio nome sopra. Tu ci vai a Brooklyn?
Salve. Come sta, signore?
Devo andare a Brooklyn.
Ah, si accomodi allora.
Va bene. Ci sai andare a Brooklyn?
Brooklyn. Meglio che tu mi dici.
Ok. Senti. Ok, fai tutto a Broadway. Poi ti spiego lungo la strada. Ti prende? Ma che non sai guidare? Ce l'hai sulla P! Oh, dico a te, la devi mettere sulla D! 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 D come drive! Ma ti decidi a metterla in moto?
Sì, sì, D come drive. Ecco. Ok.
Oh, ma... ma che cosa fai? Oh, stai attento! Ehi! Oh, mi senti? Ma chi ha questa macchina? Ehi!
È automatica!
No, 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 quello non c'entra niente! No, aspetta! Ma che cazzo... ma la pianti? Ma che fai?
Automatica.
Ma costa un po'! Guarda, guarda... accostati al marciapiede! Dai, accostati al marciapiede!
Come, scusa?
Senti, bello, qui la cosa non funziona proprio. Mi cerco un altro taxi.
Oh, no, no, prego, prego. Tu sei il mio più migliore cliente.
No, bello, tu come ci arrivi a Brooklyn? Non sai neanche guidare.
Ma tu vuoi taxi? Io faccio taxi, eccomi qui. Taxi, c'è taxi.
Sì, lo so che tu sei un taxi, ma io mi devo cercare un altro taxi.
Oh, no, no, è importante, è molto, molto importante per me. Partiamo.
Ok, ok, si va a Brooklyn, ok? Possiamo andare a Brooklyn, però tu mi fai guidare. Hai capito? Io guido e tu fai il passeggero. Ti pago lo stesso la corsa. Ma guido io?
No. No,
Come sarebbe, no?
Non si fa questo. Non si fa.
Ma altro che se si fa! Siamo a New York!
Ah, già. Ok.
Bravo!
New York. New York. Quindi a forse New York. Con Daniel che dal 12 in grosso guaio.
Stai tu, finisci in grosso guaio. In grosso fottuto guaio, quindi stanno. Da stai a passare, altro fa... tu capisci?
Certo.
Tu capisci quello che io dico?
Sì.
Prego, guida molto bene. Sta attento, sta sempre molto attento. Niente incidenti.
Stai tranquillo, bello, io so guidare.
Niente incidenti,
sali.
Sì, niente incidenti. Ma non dire.
E a chi lo dico, scusa?
Senti, io... Ma non più, scesi tu. Ma non più, perdo.
Sì, ho capito. Rilassati.
Lavoro niente, è finito.
Falla finita, ok? Ecco, non hai neanche messo il tassametro. La prima cosa da fare è far partire il tassametro. Così si spegne la luce sul tetto e significa che sei occupato.
Ah, sì, sono molto occupato. Occupato. Sì, è vero.
E poi metti su D. Visto?
Quasi già automeglia, clear.
Io so già.
Attento a non dire parolacce che ne capisco le lingue. Metti su D, D.
Sì?
D come drive. Ti ho detto rilassati. Dio mio.
E qua abbiamo avuto un po' l'introduzione sgangherata di questi due personaggi, sgangheratissimi invece. New York, appunto, metropoli gigante, questo tipo che non riesce a farsi beccare da nessun taxi, sembra essere un fantasma, appunto, lo ignorano malamente.
Il tizio è Nigga, cioè è afroamericano.
Ah sì, tra l'altro attore assurdo, Salvatore Gabriele, mi ricordo, Esposito, Che è poi, vabbè, lo rivedrete se avete visto Breaking Bad, è il cattivone di Breaking Bad. Qui è giovanissimo, sbarbatello, appunto esuberante con queste scarpe assurde alla Run DMC, così tutto agitatissimo, yeah, sì. Mega preso, e deve appunto andare a Brooklyn. E piano piano, senza, con le marce incastrate, arriva questo taxi mega sgangherato.
Arriva dopo che il ragazzo afroamericano sta chiamando un taxi, nessuno si ferma, lui tira fuori anche i soldi, nessuno si ferma, e già lì iniziamo a percepire un po' che ci sono dei ruoli un po' invertiti, nel senso che ora in taxi avremo un bianco e un nero, un afroamericano di New York, nato a New York e probabilmente da generazione di Brooklyn, e questo originario della Repubblica Ceca, e l'afroamericano è quello, diciamo, più borghese coi soldi, che anche fa il gesto di tirare fuori, sì, i soldi quando chiama il taxi, dice mo il taxi me lo compro, e comunque sì, c'è un po' questo ribaltamento dell'immagine
luogo comune, dell'immaginario,
esatto,
sì,
del luogo comune razzista, anche se vuoi. E incontra questo cieco che non sa guidare il taxi, probabilmente è appena arrivato a New York, sa qualche parola, non sa guidare, e si mette lui alla guida.
È proprio un simbolo, un emblema del melting pot newyorkese che in quegli anni appunto stava scoppiando.
E come abbiamo detto anche prima, sono proprio, si ripete la questione di avere personaggi ossimorici che siano un po' i contrari, in modo da prendere maggiore spettro dell'individuo e dell'umanità, del tipo di persone che si possono trovare in quella città, tant'è che non mi ricordo più cosa volevo dire, scusate.
TikTok.
Niente, non me lo ricordo, l'ho perso.
Sta a perdersi in una grande città come New York, ci si perde. Come succede, andando avanti, al povero tassista, che sì, è tassista, ma le strade non le sa, tanto che appunto non sa guidare, non sa arrivare a Brooklyn, è lì, sembra che sia lì, non si capisce perché è lì, tant'è che appunto si scambiano di posto autista e passeggero, gli fa, guarda, guido io, lascia stare, tipo vado io a Brooklyn. Tassista tranquillamente accetta.
Cede il taxi.
Insomma, queste due culture così diverse all'apparenza entrano in pochissimi secondi, entrano già in sintonia.
Iniziano a parlare, come succede poi con i taxi, quando si rompe un po' il ghiaccio, inizia il dialogo fra tassista e cliente.
Un dialogo, sì, molto più sciolto rispetto a quello della, sì, prima puntata.
Beh, prima di tutto perché qua non sono uno davanti e uno dietro, ma alla fine sono tutte e due davanti,
sì,
dunque
sì,
messi in un certo modo in una posizione di parità.
Nonostante lo scoglio della lingua, magari,
del colore della pelle,
tutto... Qui è molto più facile il dialogo e appunto la sintonia.
E si presentano e si chiedono il loro nome a vicenda. Vi facciamo sentire questo mini dialogo perché è proprio divertente.
Oh cazzo!
Visto che
sei vero, proprio alla fine del mondo! Come ti chiami?
Helmut Krokenberger.
Ecco, vedi, sta scritto qui. Questo sono io.
Helmut. Ti chiami così?
Sì.
Ma come si fa a chiamare un figlio così? Smetto. Non dico, cioè, ecco, da noi un elmetto è una cosa che, voglio dire, te la metti in testa, no? Cioè, un elmetto. Insomma, da noi sarebbe come chiamare un figlio, che ne so, Paralume, una stronzata così.
No, ma sì.
Ehi, Paralume, metti a posto la tua stanza.
Senti, e tu come ti chiami?
Yo-Yo.
Come?
Yo-Yo, è il mio nome.
Come ti chiami? Yo-Yo?
Yo-Yo!
Yo-Yo. Yo-Yo.
è un gioco di bambini,
no,
sai?
No, non c'entra niente con quello. È il mio nome, Yo-Yo.
È un giocattolo, Yo-Yo.
Non c'entra niente, va bene?
Ok. Tuo nome è Yo-Yo, mio nome è Helmut. Yo-Yo, Helmut. Tutto bene?
Figurati.
Ed ecco che i due ridono delle loro differenze linguistiche, fondamentalmente. E il film continua, cercano di raggiungere Brooklyn, appunto passano mille tag, ci siamo anche chiesti se chi ha fatto poi quelle tag...
Questi poveri writer non citati, non pagati.
Sanno di essere finiti in un film di Jim Jarmusch.
L'avranno scoperto, probabilmente.
Comunque, sì... E non avranno chiesto. Vabbè, insomma,
non sanno a chi rivolgersi, secondo me. Però vabbè.
Continuano nel loro cammino. E a un certo punto, dopo questo dialogo sul nome, si fermano. Perché
non ci tengono a rivolgersi, scusami. Vai,
non ci tengono. incontra il ragazzo che sta guidando, si frena di colpo, si ferma perché vede la sorella che passeggia, tutta vestita scosciata. Si arrabbia, va a prenderla. E la porta in taxi e si intuisce che la sorella fondamentalmente è sposata che e invece va, diciamo, a cercare degli svaghi, a divertirsi in giro e che lui, molto vecchio stampo, vuole che faccia solo la donna di casa e che stia a casa con suo marito, mentre lei è molto, molto d'indole, libertina. Molto ribelle, esatto. E ci sono questo dialogo in taxi molto divertente in cui i due fratelli si urlano dietro fortissimi e il cieco della Repubblica Ceca è stupefatto, li guarda quasi con amore a vedere queste culture così diverse, così agitate, mentre lui è tutto pacato,
serafico,
tutto tranquillo.
Non gliene frega niente, continua a guardare la sorella in maniera insistente,
sì, esatto.
Ma con un'ingenuità allo stesso tempo disarmante.
Sì, quindi. Perché trova questa ragazza afroamericana tutta riccia col bomberino, super aggressiva, sboccata, la trova bellissima e continua a fissarla. E da qua si intuisce un po' il fulcro di questo corto, che fondamentalmente è mostrare questo mito americano dell'uomo europeo che va in America cercando un po' la fortuna. Ed effettivamente c'è tutto l'inizio del corto in cui viene gonfiata questa cosa, questa meraviglia che ha il cieco per New York, per Brooklyn, per le luci, ma poi vedremo che in realtà forse un pochettino cambierà idea.
Si ripete quindi il tema della prima scena, appunto, del sogno americano inseguito, così come la talent scout delle star,
esatto,
voleva far seguire il sogno americano, lui lo segue speranzoso, ma appunto poi vedremo andando avanti, anzi vedremo nella prossima scena che
infatti
sentiremo.
Sì, fondamentalmente a un certo punto i due fratelli stanno litigando e a un certo punto tutto il casino che c'è in taxi viene interrotto dalla visione del ponte di Brooklyn, simbolo di New York, no? E della sua magnificenza, e c'è un momento di splendore in cui il cieco lo guarda con gli occhi che brillano, mentre gli altri due sono annoiati, quasi sopraffatti da tutto questo grande che hanno attorno, da tutto questo loro attorno, e fanno una piccola riflessione su Brooklyn, sul loro quartiere che sta piacendo tanto al cieco e che in realtà non è esattamente come se la
sì,
sta vivendo.
Lo riportano un po' coi piedi per terra, diciamo.
O forse al cieco piace veramente semplicemente quello che vede. Non si capisce se è il fatto che al cieco piace realmente il degrado che vede consapevolmente o se semplicemente non riesce a captare la difficoltà poi di vivere effettivamente
in questi
posti.
Sì, quello che sta dietro alla semplice estetica visiva, appunto, viene fatto cogliere in due parole dalla sorella di lui. Adesso magari
ve lo facciamo sentire.
Guarda e ammira il metto. Siamo a Brooklyn. Che te ne pare, eh?
Oh, è fantastico. Fantastico.
È una fogna.
Non dire stronzate, Angela. È il nostro quartiere.
Sai che emozione.
Brooklyn.
Ecco il metto. Noi abitiamo lì.
Grazie del passaggio, stronzone.
Piantala di rompere!
Ma falla finita!
No, tu falla finita!
Tanti saluti, Angela.
È stato un piacere il metto.
Anche per me.
Ehi, yo-yo!
Che c'è?
Vaffanculo!
Ecco, tieni.
Ah, già.
Guarda che li devi contare. Li devi sempre contare, i soldi.
Oh, contare. Già.
Visto?
Ja, lo so wenig gegeben. È di meno, è di meno.
Il tassametro segna 13. Io te ne ho dati solo 12.
Sì.
Siamo a New York, Elmetto.
Ti dico che i soldi... Ecco, i soldi... Non importanti per me. Io sono clown, mi servono, ma non importanti. Per me.
Eh già, sì.
E appunto, come abbiamo sentito, la visione di Brooklyn che hanno i due abitanti di Brooklyn è un po' diversa da quella del un po' del turista stupefatto dalla grandezza, dalle luci, da quello che vede nei film, che ora vede probabilmente di fronte a lui. C'è da dire che, come avete intuito, poi c'è, come sempre la di tutti gli altri cortometraggi, la chiusura con il discorso soldi. Dunque, che valore hanno i soldi questa volta per il nostro
autista?
Tassista? Nullo. La scena è interessante.
Cavolo, ci faceva allora guidare taxi? Chi glielo fa fare di prendere taxi e portare gente alle 4 di notte a Brooklyn? Boh. La passione per
la voglia di chiacchierare, la voglia di non stare soli,
cercare qualcuno. Lui appunto poi si scopre un pelo prima di questa scena che era un clown, sì, nella sua giovane età, e quindi ecco, sembra estasiato appunto dal mondo, dalla vita, sembra quasi intrippato perché guarda tutti con questi occhi.
Ha quest'aria infantile di un bambino appena arrivato al mondo.
Sì, ha lo stupore per qualsiasi cosa, essendo nella grande mela, arriva dalla DDR, quindi vede proprio il sogno americano.
E viene trattato
con un'umiltà incredibile.
Sì, viene trattato anche un po' come bamboccetto, no? Come
sì, all'inizio sì. Poi dopo si scambiano un po' di umanità vicenda.
Infatti poi c'è il saluto, c'è il ragazzo afroamericano che cerca di spiegare la strada del ritorno al tassista, ma sbaglia alla prima
risultati
sbaglia al primo svincolo. E quello che vediamo è interessante al ritorno del tassista, perché se prima aveva uno sguardo tutto meravigliato di fronte a queste luci, ai quartieri, ai neon, eccetera, adesso forse sta notando più qualcos'altro, sta notando risse, spaccio, tossici.
Eh sì, le luci, le grandi luci si affievoliscono, si intensificano i rumori delle sirene, delle ambulanze,
sì, è bellissimo,
di queste risse a bordo strada. Lui che si era messo durante il viaggio questo naso da clown, si era messo a suonare i flautini, era tutto contento, vedi che si toglie questo naso da clown, è di nuovo da solo, e con la sua guida super sgangherata, sbagliando strada completamente rispetto a quella che aveva provato a spiegargli il tipo, si perde e finisce il corto con lui che dice New York, New York, come la canzone, ma lo dice con un tono proprio di velata disperazione. Sì,
inizia proprio a guardare Brooklyn e New York con occhi timorosi, non più gli occhi stupiti che aveva prima, e nota più lo schifo che attorno rispetto al retro. Qualcosa che ne possiamo trarre da questo corto è anche un po' il fatto che è la compagnia che cambia il viaggio.
Ti cambia sicuramente anche solo per 20 minuti, poi ti resta questa cosa appunto. Magari l'afroamericano è andato via con un po' più di serenità e il tassista di suo gli si è tolto un po' quella
ti
bambolanza da fanciullo che aveva, ecco.
Ti restano i pezzettini di passanti.
Ah, sì.
Via col terzo corto, siamo a Parigi.
Parigi, si torna nello stanzone dei fusi orari.
Si
illumina quello di Parigi, Zoomone,
e a Parigi, cose. Il corto di Parigi, a differenza degli altri, ha due corse,
una brevissima,
che vi facciamo sentire. La prima corsa brevissima, giusto per farvi capire chi è il nostro tassista questa volta.
Un figurone, giuro, un figurone, sei stato bravissimo.
Anche tu hai fatto la tua parte.
Siamo stati grandi. Oh, dico, l'ambasciatore non credeva ai suoi occhi.
Oh, è rimasto in silenzio.
Era stupefatto.
Col champagne. Lo champagne non è mai troppo.
Caduto con tutte le scarpe.
Non si sarà ancora ripresa. Ma dico, ma che c'è? Ma che cosa
fai? Ma
che ti ho preso? Ti abbiamo detto di guidare con prudenza, qui ci sono due persone importanti.
Oh, ma vogliamo scherzare? Ci sono due persone estremamente importanti in
capisce.
Questa macchina. Lo sai cosa c'è in questa valigetta?
Oh, non glielo direi mica, vero?
Sta a sentire?
L'ambasciatore del Camerun ci vuole vedere domattina, tutti interi. E tu guidi come una lucertola, un po' a sinistra, un po' a destra. Ti credi di stare ancora nella foresta?
Non siamo della stessa foresta, vero?
Sta attento a come guidi.
Questi fratellini che vengono in Francia non hanno un briciolo di rispetto per nessuno.
Eh sì, come no? Ma hai fatto caso che non ci ha neanche salutato?
Sì. Aspetta, fratellino, da dove vieni che sei così maleducato? Sei del Togo? Del Gabon? Non mi direi che vieni dallo Zambia, sei di Dakar.
Aspetta, fammi dare un'occhiata un po' più da vicino.
Attento che quello ti fulmina con gli occhi.
È vero, hai gli occhi d'assassino. Te lo dico io, con una faccia come quella, quello non è dello Zambia, è uno zombie.
Oddio, io me la faccio sotto. È vero, hai ragione, quello è morto e continua a guidare la macchina.
Secondo me è proprio così, è uno zombie. Ehi, fratellino, vieni dallo zombie.
Costa d'Avorio.
Costa d'Avorio.
No, abbiamo capito male, ha detto testa d'avorio.
Testa d'avorio.
Allora si spiega.
Sì, tutto si spiega adesso, poverino, è una testa d'avorio.
Ehi, fratellino.
Testa d'avorio? Sei passato quattro volte col rosso e non te ne sei accorto. No, figliolo, tu devi guidare col domatore. Io me ne ero accorto che era un po' lento di riflessi.
Ti credo, magari ogni tanto si sente la testa un po' pesante.
Ma chi è che dà la patente a questi selvaggi? Una testa d'avorio.
Signori, ci dobbiamo spiegare. Qua ci dobbiamo spiegare. Eh? Io lavoro dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Non mi venite a rompere le scatole nel mio tassì. A me del vostro ambasciatore non me ne frega niente. D'accordo?
Oh, andiamo, ma non si può più scherzare adesso.
Scherzavamo, non te la prendere. Abbiamo bevuto champagne, siamo un po'
No, non si viene a scherzare sul mio tassì, mi dispiace. Io ci lavoro su questo tassì e siccome mi ci guadagno la vita, è un posto di lavoro e non un parco di divertimenti.
Beh, adesso non mi sembra.
Coraggio, scendete.
Sì, ho capito.
Scendete dal mio tassì e finiamolo una volta
per tutte. Fratellino mio, ho soltanto detto che.
Non mi interessa niente, su. Scendete.
Ma non dirai mica sul serio.
Fuori dal mio tassì.
Come sarebbe a dire? Dobbiamo
sono le 4 del mattino.
Ho detto fuori. Coraggio, su, fuori. Andiamo, su. Non si può sapere fuori.
E insomma li caccia fuori. Allora, presentiamo un po' questo nuovo tassista. Siamo a Parigi, soliti scorci d'inizio corto. Il tema musicale si fa sempre un po' più francese, un po' più parigino. E il guidatore non può che essere africano.
Insomma, sì, è francese, Parigi, anche questo è un grande melting pot, sì.
E come prima corsa prende su questi due spocchiosi sempre
borriosi,
africani, che pare che parlino di champagne, visita degli ambasciatori, insomma due borghesi del cavolo che lo bullizzano, cioè c'è razzismo all'interno delle... Sono tutti africani, tra l'altro sì. Si intuisce che sono praticamente anche dello stesso paese.
Il gioco si fa sempre più spinto sul discorso razzismo, esatto. Sì, perché appunto sono...
E si vede come lo bullizzino, lo trattino male, perché il razzismo qua sta nella differenza di classe sociale, chiaramente, non nella provenienza certo, geografica. Sì. Dunque lui si scoccia, e questo giovane tassista, anche molto bellino... africano, si scoccia e li fa scendere. Continua la sua nottata, si rende conto che non l'hanno pagato, tra l'altro.
Sì, nella furia li caccia fuori, fa 20 metri, ha detto cazzo, non mi hanno neanche pagato i soldi.
Continua la sua corsa e becca.
E becca è una ragazza incredibilmente bella, cieca, e stavolta non cieca, della Repubblica Ceca.
Non vedente,
esatto.
E dice, vabbè, prendiamo su lei, che sicuramente, dato che non ho più voglia di rogne questa sera, sicuramente sarà un po' più piacevole come
persona. Un
viaggio
persona. Più tranquillo.
No!
Volevi, invece no. Si rivederà un bel casino. L'autista comunque appunto subisce questo razzismo e cose, ma ciò non toglie, è comunque abbastanza ingenuo e poi si scoprirà anche un pochino invadente, sì, con certe domande, certi atteggiamenti verso questa ragazza, è stupito quasi come l'autista della puntata precedente, stupitissimo di questa ragazza non vedente, ma tu come fai, ma tu cosa fai, come fai, non vedi...
Lei invece è molto aggressiva.
Lei è forte di sé, è molto tutta d'un pezzo. E...
Sì, è sicura di sé, delle sue capacità e lo tratta anche un po' come uno scemo, come per dire ma che razza di domande fa, io faccio come fate tutti voi, semplicemente ho degli altri sensi che funzionano meglio e che compensano quello che non ho. Ed è anche parecchio seccata dalle domande di lui. Infatti in questo corto secondo me si ragiona molto sulla questione uguaglianze e diseguaglianze, cosa tra l'altro che ti sembra ti avvicini la provenienza geografica, invece siete lontanissimi e invece ti senti lontanissimo da una persona che non vede e invece siete più simili di quanto tu possa pensare perché fate le cose nello stesso modo, tant'è che lui le chiede anche come fa a fare l'amore e lei risponde coglione come vuoi che faccia a fare l'amore. Lo faccio come te, anzi meglio di te, perché ci metto tutta me stessa nell'atto.
Sì, sì. Metaforoni appunto che in questo buio della notte dove guida e cose, alla fine a vederci meglio dei due è proprio lei, che pur essendo non vedente sembra avere le visioni più chiare. Ecco.
E vi facciamo sentire un dialogo fra questi due personaggi.
Senta, i ciechi non portano gli occhiali neri di solito.
Ah sì? E che ne so, io non ho mai visto un cieco.
Lei è cieca dalla nascita?
Sì.
Deve essere una bella seccatura essere cieca.
Senti, io posso fare tutto quello che fai tu e un sacco di altre cose che neanche te le immagini. Sono cieca, punto e basta.
Beh, per esempio non può guidare la macchina, no?
Perché tu invece sai guidare.
Non la volevo mica offendere. Non conosco altri ciechi, ho solo domandato.
Sono come te, sono cieca, ma mangio, bevo. Mi gusto le cose. Ascolto la musica. Anzi, no, sento la musica. Faccio quello che voglio, vado anche al cinema.
Ah, sì? E che cosa vede al cinema, scusi?
Certe volte li sento i film. Li ascolto. Lasciamo perdere, sei troppo stupida, mi rompi.
Sì, ma quando mangia non vede quello che mangia. Le carote potrebbero anche essere blu, per esempio. E anche la musica. Non vede musicisti. Non sa nemmeno che forma ha una chitarra.
Ma sì che lo so che forma ha una chitarra. E io sento cose che tu non sentirai mai.
Va bene, se lei è tanto brava, risponda a questa domanda. La domanda è la seguente. Di che colore sono io?
Io me ne sbatto dei colori.
Ma la gente ha la pelle di colori diversi.
Senti, che tu sia verde o blu come una carota, non me ne frega niente. Per me la parola colore non ha senso. I colori io li sento. Ma tu non lo capirai mai.
E va bene, io sono nero. E se lei è tanto brava, mi dica un po' da dove vengo.
Ah, questo insiste. E se indovino vi con televisore a colori, giusto? Non lo so, dall'Africa. Dal Camerun? Dalla Costa d'Avorio?
Niente male. Lo sa che ci ha preso? Trashville.
Vediamo come lei è super interessata a dare un colore, cioè no, lui è super interessato a definirsi, a dare un colore, appunto con la domanda di che colore sono io, e lei che cerca di farlo arrivare a un altro piano di conoscenza del mondo.
Cerca di farlo arrossire, a proposito di colori.
E fine della puntata!
No, no, no!
E niente, e tra i due si nota, insomma, che il più cieco dei due è sicuramente lui, che non riesce a cogliere un altro modo di guardare il mondo. E, dopo questo, la corsa sta per finire, anche perché il corto aveva già l'altro passaggio dato agli ambasciatori. E lei è molto innervosita dalle sue domande, si fuma una sigaretta, gliela spegne
sulla portiera
della macchina.
Vabbè, che sei cieca, però potevi buttarla dal finestrino, insomma. Vabbè, sì. Per far vedere proprio quanto è forte e piena di sé.
E come sì, è molto forte, molto piena di sé, ed sì. È cieca dalla nascita, dunque per lei le carote possono essere blu, gialle, di qualunque colore, non è importante chiaramente la carota. E questa sorta di ingenuità che scusate, ma ho una compagna di puntata stasera che è veramente
tutta
birichina.
Pepe
mi sta facendo quella cosa col dito, che il cerchietto, avete presente quel cerchietto? L'hai visto, lo so. E niente, come gli altri corti, si chiude con il discorso sui soldi, dunque c'è il momento del pagamento e vi facciamo sentire questi 40 secondi che sono carini e poi vi diciamo come finisce il corto, giusto per spoilerarvi un pochettino.
Eccoci qua.
Siamo a Quai de l'Oise?
Sì.
Da che parte?
A destra del canale, di fronte a Port de la Villette.
Ok. Quanto ti devo?
40 franchi.
Senti, io ci sono stata di più qui dentro e non ho bisogno della tua elemosina del cavolo. Erano 48, 49. Ergo 50, tieni il resto. Non mi devi regalare niente. Sono mica nata ieri.
E per lei si intuisce un po' che i soldi, più che non dare valore ai soldi come magari era nel caso del primo corto del secondo, nel suo caso lei vuole un po' rivendicare il fatto di non essere presa in giro, di non fare pena e di far vedere anche quanto è scaltra e quanto riesce a ragionare magari un po' più in là rispetto a qualcuno che vede e ragionare sul tempo che è stata sul taxi e a chiudere i suoi conti e i suoi debiti senza nessun privilegio, senza, ecco. Sì. E adesso fa anche un po' sorridere il finale di questo corto, perché c'è il nostro tassista che dice alla ragazza, tra l'altro che è veramente bellissima, le dice: mi raccomando, sta attenta quando scende. E come lo dice, lui parte
20 metri dopo
e fa il ciocco. Fa un incidente perché lui non è stato attento. Perché forse avere gli occhi non vuol dire poi vederci così bene. Massimona
Perla.
Detto porci. Questo, pausa primo tempo, ve la concediamo.
Cicchetta.
Come se finora non ne avesse fumate. E,
con Gin Jarmus sì. È difficile non fumare sigarette. Fumano sigarette durante tutto il film.
Aspetta, invece, l'unico tassista
forse
che non
nella
fuma
prossima.
No, è proprio questo.
No, lui non
fuma. Lui non fuma. Questo
no, fuma,
qua a Parigi
gli accende la sigaretta anche è una vero. Scena. Lui fuma.
Ma non fuma mai. Le accende solo
dici?
La cicca. Sì,
ah,
non fuma.
Riguardarlo. Non siamo attenti.
Beh, quando lo guarderete, che sicuramente poi andate...
Comunque sigaretta durante tutti i film di Gin Jarmus, cioè così, mettetevela via. Si fuma.
La fuma.
Nicotina.
Pausa primo tempo. Ah, e salutiamo gli amici della
che fanno Berna, i ragazzi della Strasse. With myself I don't know what to do with myself. E non solo, salutiamo tutti i ragazzi e ragazze.
Ma tu non hai amici?
E non ragazzi e non ragazze. No, amici infatti non ho menzionati, non ne ho. With you, and now that non è vero, un sacco di amici, dai.
E chi sono?
Tutti. Piano piano. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Movies only make me sad. Parties make me feel as bad. 'Cause I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose. Just don't know what to do with myself.
questo è uno appunto dei temi, vi facciamo sentire ogni tanto del film. Da Tom Waits, l'abbiamo detto Tom Waits. Volevi dire qualcosa?
Ma che si fuma un sacco di sigarette Tom Waits.
Sigarette?
Spero, cioè spero, insomma, probabile che siano sigarette, non solo.
Allora, mentre va il tema di sottofondo, ricordiamo di che film stiamo parlando, così accorciamo un po' i tempi. Perché
questo era Il Gladiatore, regia di Francis Ford Coppola, musica dei Doors. No, sto scherzando, niente di tutto.
Harry Potter, esatto. E la pietra filosofale.
Nemmeno questo.
Stavo dicendo, diciamo il titolo del film così abbreviamo un po', che stiamo facendo una puntata lunghissima.
Qua va lunga, ragazzi.
Allora, stiamo parlando del film Tassisti di notte, titolo originale
A Night on Earth.
Ma che bravo.
Mamma mia, oh.
Di Jim
una
Jarmusch.
Notte sulla terra, era un titolo molto più figo, secondo me. Lost in Translation, come si dice.
Bello quel film lì.
Sì, tra l'altro altro filmone, però se abbiamo proprio modo di dire, nella traduzione perdi un sacco di roba, Tassisti di notte mi sembra un titolo abbastanza de merda. Consigliamo, anche se non l'abbiamo fatto per questa volta, però l'avevo già visto in lingua originale la visione del film, perché è pazzesco, ci sono, essendo tutte città diverse, tutte lingue diverse, un melting pot incredibile, è bello vedere come ci provano a inglesizzarsi, fa molto ridere.
Ricordiamo anche che se volete scriverci potete farlo a eustachio@posta.indivia.net.
Oppure come?
eustachio@posta.indivia.net. Oppure potete scriverci o chiamarci al... Devi saperlo a memoria, non c'è che prendi il bigliettino per leggerlo.
Questo film era... al numero, potete pure chiamarci, al numero 351-91-27269.
E se vi piace questo mamma che ha incastrato Roger Rabbit,
potete richiamarci al numero 351-91-27269.
Bene, è finita anche la canzone che avevamo messo come...
La pausa non è stata pausa.
Come pausa, e ricominciamo col penultimo cortometraggio ambientato a Roma. Dunque... come gli altri, inizia con una panoramica sulla città, cioè inizia con due che fanno l'amore su una Vespa e questa macchina che schizza, tra l'altro o mi ricordo male, è tipo una 127, una cosa del genere. Comunque questa macchina che schizza di qua e di là, guida malissimo, sclaxona, insomma, luogo comune dell'italiano alla guida. E chi è l'italiano alla guida?
Chi se non un italianissimo Roberto Benigni.
Sa pure il nome, ma che bravo.
Sa proprio nome e cognome.
C'è questo Benigni,
notte fonda, c'è questo tassista.
Lui con gli occhiali da sole, da Matrix.
Con questi sì, occhiali da sole che di notte, proprio un pericolo pubblico. Quello che si dice, un pericolo pubblico. Qui prende contromani, le bestemmie le hanno mascherate, ma nella sua tirerebbe un sacco di bestemmioni. Parolaccia destra manca, ignora i sensi unici. Veramente
sì,
un pazzo.
Diciamo che rappresenta un po' la figura del mega balordo tassista che se ne frega un po' di tutto e di tutti. E ve lo facciamo sentire presentato.
Saluto il genio, amo a stanza lo dell'imbecille. Roma deserta. Bella città. I romani spariti da Roma. Dove sono i romani? Tutti a Bergamo. E cosa ci fanno a Bergamo? Vai, lo senso unico! A quanto l'hanno messo?
adesso sto sentendo. Oh! Siamo alle giostre! E vai, un altro giro! Ah, nel mezzo del cammin di nostra vita, o cari ascoltatori, vi comunico, mi ritrovai in mezzo a un senso unico. Insomma. Appunto, no! È il senso unico, sta attento, no, imbecille! Oh, porca madosca, questa! E chi ce l'ha messo? Ieri c'era mica. È come San Pietro fa la marcia indietro. E vai! È come gli altri santi e fa la marcia avanti. E di qua! Ma qui ci hanno messo il senso unico. O si riconosce più nulla qua, porca madosca, l'immortacci! Io sono pericoloso. Io c'ho il tassì. Loro c'hanno le pistole. Sono pericoloso io con il tassì. Che madosca. Ah, è colmo. Sono pericoloso io. Quasi quasi torno dietro e li metto sotto tutte e due. Vaffanculo.
E abbiamo un bel toscanaccio di Roma.
Viva i luoghi comuni, Italia, pizza mandolino, va bene, sì, così insomma,
insulti agli sbirri, appunto,
fa il pelo agli sbirri, gli sbirri lo insultano, lui insulta gli sbirri di tutta risposta, giustamente.
E dunque è nel bel mezzo della notte,
di una sprezza contadinesca, proprio burina, quasi coatta, fa quello che vuole, prende appunto i sensi vietati contro umani, non gliene frega un cacchio di niente.
Roma è deserta, tranne che per un prete che ha una fontana.
Povero, mal capitato.
Che decide di aver bisogno di un passaggio e salire su questo fortunatissimo taxi, in cui sopra probabilmente c'è appunto il suo ossimorico bestemmiatore tipo che si vedrà poi più avanti.
È proprio la Roma che ospita il Vaticano, è proprio simbolico di così se muore.
Perché il nostro amico Benigni fa tutto il burino, lo sboccato, eccetera, però in realtà è credente lui, comunque ci crede nella non è che ci crede. Nella porta redenzione. Rispetto nella figura del prete, del vescovo, è tutto onorato. Lui dice, continua a dire vescovo, però in realtà è solo un prete. Ci crede un po' nel valore più che altro populista che viene dato ai personaggi di chiesa.
Ed è proprio sì, è uno scontro incredibile tra il paganesimo e la cristianità.
E dunque,
tutto in un grottesco, proprio dipinto sì, in una maniera super grottesca.
E a climax questo prete sopporterà sempre meno il suo autista. Dunque Benigni è contentissimo di tirare sul prete, inizia a intortarlo un po' di parole, mentre il prete si vede che non ha molta voglia di chiacchierare, anche perché questo ha gli occhiali, gli ha chiesto di togliere gli occhiali da sole dato che è notte e non ci vede. Continua a fumare, il prete non sopporta il fumo, però Benigni è così contento che gli chiede se può fargli una se può confessarsi. E il prete non può scendere dalla macchina.
Non può dire niente, è costretto a assorbirsi questo sproloquio incredibile.
E abbiamo la prima parte della confessione, si può chiamare prima parte della confessione, che è veramente delicata, ecco. Ve la facciamo sentire.
Padre, ecco, lo so che a lei gli sembrerà un po' strano, ma siamo qui e lei soli di notte nel tassi. Mi vergogno un po' a dirlo, ma io mi vorrei confessare.
Non è questo il posto adatto, caro figlio.
Lo so, padre, l'ho detto prima io, siamo un tassi, mica in chiesa, però io mi devo confessare, padre.
Figliolo, la confessione è un atto che deve restare anonimo e la Chiesa deve preservare questa anonimità, altrimenti capisci?
Padre, per l'anonimità, guardi, io gli prometto non lo racconto a nessuno e poi
Guarda, io l'avrà capito, non sono romano, no, sono toscano. C'ho i tassi da una quindicina d'anni qui a Roma, 15 anni, padre. Glielo giuro, non mi è mai capitato di pigliare la stessa persona, mai. E anche se mi capitasse di prendere lei fra 10 anni, non la riconoscerei più vestita da vescovo, padre. Guarda, io prometto che non la guardo mai in faccia, padre. Però, poi devo guidare tanto, sempre meglio farsi trovare pronti. Sento proprio il bisogno di confessarmi. Guardi, se lei mi deve confessare, per piacere, se vuole non mi paga la corsa, va bene, non mi paga la corsa, però se lei non mi confessa va a finire che io proprio vado all'inferno,
Ma è una cosa inaccettabile, caro figliuolo.
Padre, padre, ho proprio tanti peccati da confessare. Prima cosa, quando nacqui, verso 12-13 anni, che si cresce, che si diventa da bambini uomini grossi, no? Insomma, non è grosso, insomma, ognuno è fisico suo. Io, così, che si sente padre dentro all'uomo, che nasce quella voglia di, come dire, dell'amore, della sessualità, del sesso, che uno bisogna scoppiare, si sente che si ha voglia di buttare, no padre, mi capisce quello che voglio dire, di sfogare questa voglia di no? Ecco, e dove stavo io in campagna così, una casa di contadini, no? Le donne non è che, cioè, quando si è ragazzi, 12-13 anni, donne non c'è, però dentro si sento questa cosa da uomo, come sentivo io, e non c'era verso di far scoppiare questa cosa, che ce n'avevo tanta voglia anch'io, come tutti i miei amici. Gli venne idea, a un mio amico molto intelligente, di sfogarsi, lo sa con che cosa? Si faceva, come dire, all'amore, non so come dire, con una zucca. Le zucche, calde, belle, calde, umide, con semi dentro, belle, tonde, e via, putopum, putopum, insomma, come dire, si mi aiuti lei a trovare la parola, padre, si sfogava, si cosava queste zucche, insomma, così. Oh, questa cosa gliel'ho detta, io poi ho smesso, per carità, io ho detto, dopo una certa età ho smesso. I miei amici non lo so se continuano, questi sono affari loro, non li voglio sapere, ma io ho smesso perché sentivo personalmente, padre, e qui lei mi deve dare ragione, crescendo come uomo, sensibile, religioso anche, che l'amore è qualcosa che l'uomo ha bisogno, non di un vegetale, ma sentivo il bisogno di qualcosa di vivo, ecco, come dire, di qualcosa che si muove, qualcosa di caldo, qualcosa che ti guarda negli occhi, che si muove, qualcosa che ha un'anima, no padre? Ecco, io c'avevo una pecora, no? Una pecorina, ma bella. Padre, gliela vorrei far vedere.
E con la pecorina ve lo lasciamo solo immaginare.
Sì, sì. Cioè, va avanti altri 2-3 minuti e più.
Cioè, sì, va avanti questa confessione tremenda dell'inizio dell'approccio alla sessualità del tassista Benigni, che mette un po' in crisi il prete. Tra l'altro, appunto, fa anche un po' pensare l'uscita di Benigni quando dice: no, lei prete mi deve ascoltare, mi deve confessare, guardi, non mi paga la corsa. Come se la confessione fosse un servizio a pagamento, appunto. è bello perché tutte le riprese dei vari spezzoni sono fatte da davanti. Dunque la camera prende sempre la figura del tassista e proprio a fianco quella del suo passeggero di dietro. Dunque si riescono a vedere contemporaneamente le facce di chi parla e le sue reazioni. E al momento il prete ha una reazione abbastanza pesante.
Sì, prete di una certa età, acciaccato dagli anni, che ha bisogno delle sue pilloline.
Sta cercando di prendere le sue pillole,
ma con la guida pazza di questo tassista gli cadono sotto il sedile e il prete inizia a stare sempre peggio, le parole vengono a mancare da parte sua, quindi diventa un monologo questa confessione, un monologo infinito.
Lui boccheggia, non ce la fa a rispondere.
Non ce la fa più, sta sempre peggio, deve prendere le sue pillole.
Con la zucca e la pecorina ha raggiunto l'apice del racconto. Anzi no, non ha raggiunto l'apice.
No, va
avanti. È forse questo l'apice.
Belle ragazze, che ne pensa padre? Ecco, io ho questo fratello Vincenzo, sta qui a Roma anche lui, no? E fa l'idraulico, quello che ripara le tubature, l'acqua. Una sera lui mi ha invitato a cena, è sposato con la mia cognata, sua moglie, si chiama Monica. Mi invitarono a cena e vado a cena a casa sua, loro hanno un cane, una cagna, molto bellina. Siamo stati lì per cenare, gli ho detto lui fa l'idraulico e
E l'hanno chiamato per un'emergenza. C'era le tubature, si erano scoppiate su un condominio, insomma, per una sera, non mi ricordo. L'hanno chiamato, acqua dappertutto, è dovuto scappare come la tombolanza, via, è andato via, come un fulmine, la borsetta. Sono rimasto solo lì con la Monica, con la mia cognata. Ora, questa Monica è bellissima, lei deve vedere la mia cognata, ma proprio una bella donna, guardi padre, proprio bella. E proprio, e lei, io gli sono sempre piaciuto un po', sempre, perché mi ha guardato sempre con l'occhio da cognata, quello un po' strano. Cioè, quando si sposarono, gli dissi auguri, lei mi disse ma mi guardava. E poi ha sposato il mio fratello, vuol dire che insomma gli piace come tipi lì. Tra l'altro io mi sembra che sono anche un po' più bello di mio fratello. Comunque questa parte, si rimase soli io e la Monica. Io non ci pensavo neanche, ma lei si mise a pulire al lavandino, si mise a lavare, sai, e io ero seduto lì sotto così, così anche non volendo la guardo mentre lavava. Due chiappe, mamma mia, ma una cosa, guardi, roba dell'altro mondo, con le mutandine quelle proprio da sposa bianche un po' piegate, una chiappa si vedeva tutta, quell'altra un po' coperta. Guardi, io non so cosa mi prese, padre. Lei si voltò un po' col viso così, con quello sguardo che mi ricordavo, non so cosa non fu, mi ci ritrovai addosso, padre, questo culino che c'aveva, questo rosa, tenero, mi ricordava anche un po' la zucca, queste mutande di lana, mi venne in mente la pecora, la zucca, la pecora, la moglie del mio fratello, la mia cognata, e io vidi che lei si voltò anche col viso così, mi guardò, madonna, giù nel pavimento, sotto il tavolo, io... La bellezza, proprio una goduria, si godeva come una cosa, guardi padre, proprio un paradiso terrestre, proprio bellissimo. Io dicevo fra me, ma questa è la moglie del tuo fratello, ma non me ne fregava niente. E io me lo ripetevo, è la moglie del tuo fratello, smetti, e invece no.
E un po' mi faceva venire in mente la zucca, un po' la pecorina.
Agghiacciante
la confessione del nostro tassista, tant'è che il prete boccheggia sempre di più, non ce la fa e alla fine...
Le pillole non riesce a prenderle perché sono appunto sotto il sedile, cerca invano di prenderle, ci sono degli inquadratori di questa mano che cerca e tira su di tutto tranne che le pillole
E schiatta, gli viene un infarto. Tra l'altro Benigni, che è perso nel suo monologo, non si accorge di questa niente. Cosa, continua ad andare avanti col racconto fino alla fine, compresi tutti i dettagli che vi lasciamo alla visione del film, e poi si rende conto che il prete ha fatto un coccolone. Cosa decide di fare lui, da bravo cristiano che crede nella confessione, nella chiesa, eccetera? Lo abbandona su una panchina.
Sì.
Lo fa sedere come fosse...
Cerca di farlo stare in piedi, in qualche modo.
E gli fa il segno della croce, gli mette i suoi occhiali da Matrix e se ne va.
Bello, lo lascia lì, nella Roma notturna.
In questa Roma che l'Italia la comunano sempre anche dallo sguardo esterno al suo aspetto religioso che è intrinseco dell'Italia, di Roma, eccetera, ma di quanto poi in realtà sia di gente che predica bene e razzola male.
Sì, è proprio la capitale più che d'Italia del sacro e il profano, cioè sì. Appunto c'è il Vaticano dentro, ma poi in mezzo alla città gigante c'è dentro di tutto, ci sono storie incredibili, il tutto condito da questo
bigotti, ben pensanti, sì.
Che mistifica... Che giustifica, prova a giustificare.
Niente, quindi questa è la fine del povero prete, con un Benigni anche egli molto giovane comunque.
Ah sì.
E passiamo all'ultimo corto, che è ambientato in una città un po' più anomala, perché siamo a Helsinki. Scusate, faccio un po' fatica con lo straniero. Helsinki. La ripresa inizia sempre con una panoramica sulla città, quindi qua si vede silenzio, buio, neve, città industriali, navi, porto, enormità, spazi aperti, quindi anche questa cosa molto diversa rispetto all'ultimo corto di Roma, tutte vie strette, vie piccole, gente che si urla dietro. E abbiamo il nostro protagonista tassista, che è un classico nordico.
Tassista nordico.
che si sta
presente tutti.
Tutti, praticamente, il sistema nordico. Di Helsinki. E si sta addormentando un po' come il nostro ladro qua a fianco. E si sta addormentando quando gli arriva una chiamata, perché a quanto pare, insomma, funziona che ti arriva la chiamata e tu vai dove ti chiamano. Va e viene chiamato per fuori da un bar e trova tre ubriachi addormentati in piedi, sono molto carini, tra l'altro.
Sì, sì, ognuno appoggiato alla spalla dell'altro.
Tutti noi siamo stati così almeno una volta nella vita. Va da questi tre ubriachi addormentati in piedi e li fa salire in macchina non senza problemi. Chi sono questi tre? Allora, abbiamo due tizi che sono ancora più o meno svegli.
Sì, all'incirca, sì, capaci di intendere.
E poi?
E il terzo che è andato proprio perso, si è bevuto 2-3 bicchieri, come diranno poi, più di due secondo noi, molti più di due. E si appropincono piano piano zoppicanti verso il taxi.
Salgono in taxi, fanno un po' dei balordi perché sono ubriachissimi. Il tizio si stizzisce, dice che se non si calmano li fa scendere dal taxi. A quanto pare questi tre amici sono tre amici che sono andati a bere per dimenticare i mali, perché quello che è collassato, che non si capisce, ha avuto una giornata orribile e fondamentalmente hanno bevuto per dimenticare. Ed ecco a voi il racconto del perché di questa giornata orribile dello sbronzo.
Una cosa.
Quale cosa?
Al vostro amico, che cosa gli è successo di tanto terribile, oltre a perdere il posto?
Che gli è successo di tanto terribile? Te lo dico io che gli è successo di tanto terribile. Stamattina è andato a lavoro in macchina, una macchina nuova, aveva appena finito di pagarla. Dunque la parcheggia e poi se ne va a lavorare. Beh, è in ritardo, ma non è una cosa grave. Tanto lui arriva in ritardo da una vita. Ma oggi c'è una brutta notizia. Hanno deciso di sbatterlo fuori. Ha fatto un ritardo di troppo. Allora va dal suo capo e ci litiga di brutto. Lo cacciano via, in mezzo alla strada. E gli tirano appresso la liquidazione, così, senza nessuna pietà. Lui a quel punto raccoglie la busta, si dà una spolverata ai vestiti e decide di ritornare alla macchina. E invece di trovare la sua bella macchina nuova, lucente, sai che trova? Un disastro. Un ammasso di pezzi di latta, una specie di groviglio di cose contorte. Qualche stronzo pazzo, figlio di puttana, aveva pensato bene di ridurgli la macchina a un rottame da buttare. Allora lui si beve un paio di bicchieri e quando finalmente si è calmato un po', prende un autobus per tornarsene a casa sua. A casa la moglie e la figlia sedicenne sono tutte e due in lacrime. E la moglie gli dice subito che hanno un grosso problema da risolvere. La figlia appena lo vede corre piangendo nella sua camera e allora la moglie gli dice che la ragazza, che ha solo 16 anni e che naturalmente non è sposata, aspetta un figlio.
Anche se ha solo 16 anni è un gran bel pezzo di ragazzo.
Ma chiudi quella boccaccia, ti pare il modo di parlare della figlia del nostro migliore amico, brutto imbecille?
Non dicevo mica in quel senso.
Non dicevo mica in quel senso, lo so io in che senso dicevi, brutto schifoso maiale.
Non gli è successo nient'altro?
Sì, che gli è successo altro. Racconta alla sua signora che ha perso il lavoro e le dice anche che la macchina è ridotta a un rottame. Lei diventa isterica, si mette a strillare che è stufa e che vuole assolutamente il divorzio. Che lui non vale niente né come padre né come marito. Gli corre dietro per tutta la casa con un coltello lungo così, un cazzo di coltello da macellaio.
Con un coltello del pane?
Da macellaio, ha detto.
Lui ha detto con un coltello del pane.
Ha insistito che era un coltello da macellaio.
Ok, del pane, ok, no, ok, del ok,
no,
del
no,
pane.
Ok.
E questo è il racconto delle tragiche vicende degli amici che raccontano le vicende del loro amico collassato. E dunque vediamo che un po' tutto questo tema di questa area un po' di balordia, allegria che c'è, si fa sempre più cupa e sempre più seria dopo il primo racconto, e peggiora anche.
tassista appare assorto nei suoi pensieri, da ascoltare la storia inizia a programmarsi in mente la sua, gli fa rimembrare le sue storie tremende, e tant'è che...
E probabilmente ha bisogno di parlare con qualcuno, perché
sì,
effettivamente lui non è al bar a sbronzarsi con i suoi amici per dimenticare le cose negative, ma anzi sta lavorando per
cercare di risolverle,
sì,
di
per
andare
distrarsi,
avanti. Sì.
Quindi due... Qua invece secondo me più che notare la differenza e la lontananza fra i personaggi, si nota invece la vicinanza e come magari si pensa di essere unici al mondo con la propria storia tragica, quando a fianco hai sempre qualcuno che ha la sua storia. E infatti il tassista non vede l'ora. Sì, in realtà sembra che non veda l'ora di raccontare un po' quello che è successo a lui. E ve lo facciamo sentire.
Non ci dovevi raccontare la storia terribile che ti è successa?
Io sono sposato.
Ah, certo che è una bella disgrazia.
Sai che notizia.
Io e mia moglie lavoriamo dalla mattina alla sera.
Ah, ecco.
Lei ha un lavoro e io ne ho addirittura due. E risparmiamo anche molto, perché vogliamo avere dei figli, sia femmine che maschi. Ce l'abbiamo messa tutta per un anno, volevamo assolutamente un figlio.
Mica male come occupazione, eh? Che
Niantaro,
ne dici?
Lasciagli finire la sua storia, imbecille. E quella è tua moglie?
Sì. Si chiama Esa. Beh, dopo un po' di tempo, mia moglie finalmente è rimasta incinta. Eravamo così felici. La pancia di Esa diventava grossa. Verso il sesto mese ha cominciato a sentirsi strana. Così l'ho portata di corsa all'ospedale.
Cos'è? Si sentiva male?
Quando siamo arrivati all'ospedale l'hanno subito ricoverata. Io ero preoccupato. Sono restato lì ore e ore. Alla fine un dottore mi ha detto che Egia aveva partorito. Lei stava bene. E anche la nostra bambina. Già, era una femmina. Era viva. Mi sentivo scoppiare dalla felicità.
Perché era una femmina?
No, no. Ma il dottore era molto preoccupato. Perché la bambina era nata troppo presto. Per il momento stava bene, ma l'avevano dovuta mettere nell'incubatrice. Il dottore disse che c'erano poche probabilità che ce la facesse.
Beh, com'è finita?
Mi fecero riportare mia moglie a casa dopo appena 3 giorni. La bambina però restò in ospedale, nell'incubatrice. L'avreste dovuta vedere. Così piccola e perfetta. Piccole le mani, piccoli i piedi. Sembrava veramente una piccola bambola. Ma il dottore non ci dette molte speranze. Disse che non sarebbe vissuta più di una settimana la nostra bambolina. Allora ebbi paura che mia moglie diventasse pazza. Anch'io potevo diventarlo. E così presi la decisione di non amare quella piccola creatura. Lei sarebbe morta. E io dovevo restare distaccato. Sapevo che non sarei riuscito a sopportare il dolore di perdere quella figlia. Allora decisi di soffocare il mio amore. Passò una settimana e la bambina era ancora viva. Ne passò una seconda e poi una terza. Erano passate 3 settimane e la bambina era ancora viva. Ma il dottore era sempre molto pessimista. Cominciavo a provare rabbia. Una notte rimasi in piedi in cucina. Mia moglie era sveglia in camera da letto. Rimasi lì fino a quando non arrivò l'alba. La luce fuori era proprio come quella che c'è ora. Poi Esa venne da me e mi disse che stavo sbagliando.
capì che aveva ragione. Se la bambina doveva farcela, aveva bisogno di tutto il mio amore. Di un amore il più grande possibile. Che grande sollievo. Sentì a un tratto che l'amore per quella creaturina invadeva attraverso tutti i pori il mio corpo stupido e inutile. Non ero mai stato così lucido e felice. Quella bambolina era veramente nostra figlia. Io e mia moglie urlammo per l'immensa gioia. Provammo tutti e due a fare colazione, ma senza riuscirci. Poi andammo all'ospedale. Volevamo che potesse sentire tutta la forza del nostro amore. Quando arrivamo lì, il dottore ci venne incontro. Aveva un'aria molto grave. Ci prese da parte e ci disse che soltanto poche ore prima, proprio allo spuntare dell'alba, la bambina era morta. Noi non potevamo fare più niente ormai. Era troppo tardi, troppo tardi.
Quindi forse ha battuto il passeggero sbronzo?
Sì, sì, sì. Non come so. Se poi appunto, cioè, come gara. Se fosse una gara chi sta peggio, è tutto un gioco su questa cosa qua.
In realtà lo sembra, come per sì, dire sì, chi impietosisce di più la, il prossimo, chi, sì, chi è più vittima di questo mondo e chi ha bisogno di più compassione per essere accolto da,
se non se stessi,
dagli altri.
E se stessi, se stessi.
Infatti,
quindi,
come
appunto la solitudine ritorna,
sì.
Ancora una volta, forse con la stangata più grossa, sofferenze, sì, fai compagnia, ma giusto il tempo di un viaggio in taxi o di due bicchieri al bar per raccontartela, ma poi...
Però chissà se lui effettivamente poi l'aveva mai raccontata a qualcuno questa cosa.
Magari no, chi lo sa, adesso sicuramente sì.
Mm.
Però poi appunto finita la corsa, ciao, ci si rivede, forse mai, e si ritorna alla propria solitudine, magari un po' più arricchiti, un po' più contenti di aver condiviso qualcosa, ma la solitudine è devastante. Ad Helsinki proprio colpisce come una mazzata, perché la neve
ti porta a bere,
porta a bere, il buio, la neve, la desolazione della ripresa da queste immagini è, ti induce proprio al cupo, a
sì. Poi è particolare come si ribalta la cosa, perché quando lui finisce il racconto i due passeggeri svegli, ubriachi, stanno piangendo a dirotto, gli mettono una mano sulla spalla e dicono mi dispiace, mica sei un bravo uomo, mi dispiace, e iniziano a snobbare totalmente la vicenda del loro amico che ha avuto comunque anche lui la sua giornata orribile, dicendo ah ma quello è un pegnicolone, confronto a quello che è successo a te non è niente, e dunque c'è questa cosa tipo
gara di compassione, una
sì,
sorta
di... e di queste foglie al vento che vanno dove c'è più da consolare, che non capisco bene che cosa vogliono un po' simboleggiare, forse l'opinione comune, come o lo spettatore,
sì, o
della televisione,
che poi se succede qualcosa a loro vengano a loro volta
sì, ma mi sembra più lo spettatore da telenovela o da reality.
Anche sì, il modo in cui si sono messi ad ascoltarlo, tutti e due con la sigaretta, anche qui, quattro sigarette in tre persone che accese, tutti ad ascoltarlo, così. Un po' sì, una TV, ed è forse il dilemma della compagnia, il dire ma tu, io racconto le storie a veri amici, a gente che davvero, oppure
e
mi
poi...
accontento di raccontarle anche a uno che conosco da... 20 minuti, 5 minuti.
Sì, infatti la questione che mi rimane in mente è chi sono i veri amici poi realmente?
Ma infatti
sono gli sconosciuti.
La provocazione, ma perché, paradossalmente sì.
Perché alla fine non si dimostrano poi così tanto amici del loro amico sbronzo,
esatto.
Dato che loro vanno a casa, lo lasciano sul taxi e lui deve pure pagare la corsa.
Si sveglia tutto rintontito e dice guarda che sono 50 franchi.
E lui con la sua liquidazione appena incassata
paga. Si trascina al bordo della strada, esce dal taxi e resta sul marciapiede Intanto l'alba arriva, quindi ci fa indurre. Finalmente l'alba arriva, quindi pensi, ci dice proprio che il film è finito. E i primi passanti escono per andare al lavoro, ai loro rispettivi lavori, con le loro vite tutte a posto, tutte tranquille. Guardano questo soggetto per terra.
Lo salutano, perché il loro vicino, si conoscono, come fosse anche un po' normale,
sì,
che
sì,
ci si dia un po' all'alcol da quelle
o
parti.
O che abbia storie tragiche, o che questo soggetto insomma sia, sia solito passarne di brutte, e proseguono per la loro strada.
No. E si fa giorno, e si fa giorno anche
per
no,
noi,
per
fra
noi
un pochino.
No. Vi abbandoniamo dopo quest'ora e 40 di puntata. Ringraziamo...
No,
il nostro...
no, 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 no,
la nostra, la nostra ladra Icara Borromea.
Sono io che ringrazio voi,
chi?
Voi, voi ladre, voi tutti.
E vi ricordiamo che il film si trova sempre in Biblioteca Civica, in Centro Audiovisivi. Non abbiamo piattaforme free in cui suggerirvi di guardarlo.
Ma ci sono sicuramente.
Nel caso chiedetelo a Icaro. E, sì. E niente, ci salutiamo, vi lasciamo con un'ultima bellissima canzone. E saluti dagli studi Eustachiani.
Magnificenti del Palazzo Eustachiano. È tutto. L'orologio atomico segna le 21:41.
E credo che le ladre torneranno non fra due settimane, ma forse fra tre.
No,
ve lo faremo sapere.
E
le faremo sapere.
Cazzo mi guardo intanto.
Che cosa ti guardi? Ah. Tutti quelli che non ti sei guardati finora. Ah. Tu, come tutti gli altri ascoltatori.
Ecco.
Buonanotte a tutti.
Miau miau.
E grazie di averci ascoltato. To me.